Salve, io mi alzo in piedi perché quando sono seduto, soprattutto dopo mangiato, tendo ad appisolarmi, così speriamo. Allora, io sono qui perché ho fatto questo film, Nazi Rock. Prima facevo il giornalista per tanti anni, la carta stampata, l'Europeo, Corriere della Sera. E quello che posso raccontarvi è un'esperienza, diciamo, di antifascismo attivo, no? Non di resistenza attiva. Io ho fatto un film e ho visto quali sono state le conseguenze dell'aver fatto questo film. Quindi ho potuto sentire sulla pelle qual è la pesantezza della situazione, quindi il fascismo attivo. Non stiamo parlando del passato, no? Qui abbiamo esponenti dell'AMPI, eccetera. Qua si tratta del presente. Allora, posso dirvi perché intanto ho voluto fare questo film? Mi aveva colpito l'esistenza di queste band di rock identitario, lo chiamano loro, Nazi Rock si chiama in Europa e nel mondo, con testi che inneggiano a gerarchi nazisti piuttosto che nostalgici della Repubblica di Salò, eccetera. Com'è possibile, diciamo, mi chiedevo, io che vengo dalla generazione del dopoguerra, no? Che ho avuto i racconti in diretta da mio padre, da mia madre, di quello che è stato il nazifascismo, veder riemergere questi fantasmi per me era inconcepibile. Quindi volevo capire, soprattutto questo mi ha portato, la curiosità di capire, anche perché dove c'è espressione artistica, per quanto rudimentale, c'è identità. Quindi se c'è un'identità tu devi capire chi sono questi e da dove vengono. Poi parleremo di chi sono questi e da dove vengono, ma facciamo una premessa. Quello che ho scoperto per strada, ma che già sapevo prima ancora di cominciare, è che il vero pericolo non sono questi. Questi esistono dappertutto, in Europa, nel mondo. Il vero pericolo è quello che sta succedendo in Italia, cioè lo sdoganamento politico di questi. Questo ci deve far paura. Non che questi esistano, una minoranza di questo genere, ripeto, esiste dappertutto, ma ci deve terrorizzare il fatto che qui, in un paese che non ha memoria, perché non ha cultura, questi vengano sdoganati. E ancora di più deve farci paura il fatto che vengano sdoganati nella totale indifferenza dei media e delle persone. Nel film Nazi Rock, non so se qualcuno di voi l'ha visto, se no si trova in libreria, si trova, è pubblicato Feltrinelli Real Cinema, quindi c'è il film più un libro Cuore Nero in cui vengono approfonditi i temi che il film si limita a sfiorare, c'è la fotografia esatta dello sdoganamento politico, manifestazione del 2 dicembre 2006, palco degli oratori, quella dei 2 milioni, no? Che Berlusconi dice 2 milioni, ecco, palco degli oratori, Berlusconi e accanto a lui, no? Luca Romagnoli della Fiamma Tricolore. Sappiamo chi è Luca Romagnoli, cioè è uno che per esempio ha messo a rappresentarlo nel Veneto Piero Puschiavo, che è un ex cantante di Nazi Rock, fondatore del Veneto Fronte Skinheads, e che riceveva regolarmente Ian Stewart Donaldson, uno che diceva, appunto, l'animaccia nera dei gruppi di Nazi Rock, uno che diceva, Hitler ammiro tutto, tranne una cosa, avere perso. Quindi da questa affermazione su fino a Luca Romagnoli, lì accanto a Berlusconi. E Berlusconi che accarezza la bandiera della Fiamma Tricolore, abbraccia la bandiera della Fiamma Tricolore e sempre accanto a lui c'è la Mussolini che sembra un personaggio così bonaccione, ha anche elementi di simpatia mediatica, però insomma era quella che rappresentava e coordinava il cartello delle destre estreme, cioè coi peggiori personaggi, diciamo pure nella storia della strategia della tensione, quelli delle bombe, diciamo, no? Ecco, lei li coordinava tutti, da Tilger, no? Allora, questa scena era ripresa da alcune centinaia di telecamere, lì c'erano migliaia di giornalisti, adesso non voglio esagerare, ma c'erano postazioni, telecamere, cioè la famosa manifestazione dei 2 milioni. Nessuno ha fatto vedere questa scena che voi vedete nel film. Cioè nessuno ha spiegato agli italiani che questi personaggi che stavano accanto a Berlusconi, che lui blandiva con sorrisi, abbracci, eccetera, erano quella cosa lì. Nessuno ha fatto vedere le scene in cui lui abbracciava la bandiera da fiamma tricolore. Cioè questa cosa, con migliaia di giornalisti lì presenti, centinaia di telecamere, non è stata vista. La vedete in un film fatto da un povero disgraziato che con la telecamera, con un palo, stava lì a fare le panoramiche. Io c'avevo un palo e facevo le mie panoramiche con quella telecamera lì, con una telecamera come quella. Ecco, questo è il livello dell'informazione in Italia. Questo ci deve terrorizzare. Lo sdoganamento. E Fini, che adesso fa tutte queste dichiarazioni così simpatiche, così democratiche, eccetera, il 2 dicembre 2006 diceva da quello stesso palco, e vedete ripreso il discorso nel film, il capolavoro politico di Silvio Berlusconi, parole sue testuali, è stato quello, adesso sintetizzo, di sdoganare non solo noi della destra, dell'Alleanza Nazionale, ma anche tutti i gruppi che stanno alla nostra destra, e quindi chiudere i conti col dopoguerra, eccetera. Una follia assoluta, chiudere i conti. Cioè, che vuol dire chiudere i conti? Mettere tutto sullo stesso piano. E difatti che cosa ha fatto questo governo coerentemente? No? In quel momento Berlusconi era all'opposizione, anche se poi controllava, oltre alle sue televisioni, anche le televisioni di Stato e le intercettazioni telefoniche ce lo rivelano. Fini, in quel momento, stava dicendo una cosa gravissima, ma nessun giornale ha ripreso queste dichiarazioni. Ecco. Allora, questa è la premessa. Diciamo, quello che ci deve terrorizzare non sono questi qua, ma è quella cosa che non si può chiamare fascismo, che non si può chiamare nazismo, e che quando sapremo come si chiama, probabilmente sarà troppo tardi. Va bene? Adesso vediamo a parlare un po' di chi sono questi ragazzi e qual è stata la mia esperienza portando in giro per l'Italia questo film. Questo film doveva anche andare nei cinema. Fandango aveva fatto un contratto con me per una distribuzione test su Roma, poi se andava bene il resto dell'Italia. Forza Nuova, che era presentata nel film, ha mandato delle diffide, dei legali. Gli esercenti si sono spaventati perché quando ricevi un'intimidazione, una diffida da Forza Nuova, sai che il problema non è soltanto legale. Quindi hanno avuto paura e il film non è stato trasmesso. Però poi mi hanno invitato in tutta Italia e continuano a invitarmi a fare proiezioni in situazioni come queste, oppure a volte noleggiano dei grandi cinema. E insomma, e quindi il film ha avuto una sua circolazione. Come viene vissuto il film? Mi chiedeva prima un compagno, mi diceva, ma tu che sei stato in tante situazioni, università, centri sociali, qual è la situazione dell'antifascismo? Quali sono? Ci sono dei ricordi che mi fanno quasi, mi commuovono e mi fanno pure sorridere. C'era un ragazzo a Genova, vi dico, le proiezioni sono molto diverse. A volte vado, ci sono 600 persone in un grande cinema, a volte 4 gatti. Vado in un centro sociale a Genova, 4 gatti. E questo ragazzo che mi accoglie mi dice, sai, io il tuo film l'ho visto 12 volte. Poi mi dice, quando mi deprimo lo vedo, quando sono depresso lo vedo per tirarmi su. E gli ho detto, ma tu sei pazzo alle gare, scusa, è il film più deprimente che ci sia a questo mondo. E lui mi ha detto, sì, ma siccome io faccio un lavoro di antifascismo e a volte mi sembra di dare la caccia ai fantasmi, cioè mi guardano come se fossi pazzo, cioè... Allora, quando vedo il tuo film, capisco che effettivamente c'è il fascismo e che quello che sto facendo ha un senso. Per dirvi come si può sentire isolato un ragazzo che sa che ci sono i fascisti, ma sui media non lo vede. Cioè l'aggressione di tipo fascista poi viene riportata come la normale aggressione. Quindi lui vede negata l'essenza stessa del suo essere, del suo agire, perché i media non riportano queste cose o le riportano cambiando nel senso. E quindi lui si guardava al film per dire sì, è vero, quello che sto facendo ha un senso. E questo ragazzo lo porterò sempre nel cuore. Poi ci sono stati ragazzi che mi hanno dato dei soldi, mi dicevano guarda ti diamo, e mi davano non so 20 euro, 30 euro, fanne un altro, no? Ecco, queste sono dimostrazioni per dire ci sono tanti giovani che hanno voglia di fare antifascismo e che hanno ben presente quali sono i pericoli. Purtroppo si muovono in un clima generale di indifferenza e di manipolazione mediatica che non ha precedenti in Italia. Quindi questo, poi se mi farete delle domande su questi temi io cercherò di entrare. Poi vediamo chi sono questi ragazzi, invece questi fascisti con cui io ho avuto a che fare. Qui il problema si fa più complicato perché non esiste una categoria unica, esistono diverse categorie, diciamo, ci sono quelli che sono fascisti perché, come dice Adorno, c'è la personalità autoritaria, hanno bisogno di uno schema di riferimenti e di valori rigido, no? Una piramide, Dio, patria, famiglia, per potersi muovere, cioè la personalità che ha bisogno di schemi rigidi e autoritari, no? Ci sono alcuni che hanno queste caratteristiche, però io li vedo piuttosto come una minoranza, diciamo quelli. La maggioranza che io ho visto e incontrato sono ragazzi che hanno paura, ragazzi ignoranti, non hanno ricevuto istruzione, non hanno cultura, non hanno conoscenza della storia. C'è un ragazzo nel film che viene intervistato che dice ma io non ci credo che poi abbiano ammazzato 6 milioni di ebrei, come hanno fatto a ammazzare 6 milioni di ebrei? E dico perché quanti ne hanno? Tre? Ma no, tre troppi, uno? Eh sì, uno, ma dove l'hai letta sta cosa di... Ma su un sito, ma quale sito? Ma un sito, ecco, questo è il livello, no? Allora diciamo subito che se la scuola avesse dato a questi ragazzi un minimo di conoscenza, in quelle trappole non ci cadrebbero. Tenete conto che io sono andato spesso in scuole, no? E nelle scuole, per esempio l'altro giorno un meeting era a Lucca e hanno noleggiato un grande cinema per fare l'assemblea di tutte le scuole, c'erano 600 ragazzi, tra questi c'erano anche ragazzi di destra, naturalmente, no? E tu ti devi confrontare giustamente anche con loro. E questo si alza il ragazzo e dice ma la storia l'hanno scritta i vincitori, come faccio io a sapere che la storia, no? A questo punto tu gli devi dire ma impara a ragionare con la tua testa, no? Leggi dei libri. Se questi ti dicono che erano un milione e poi ti dicono, perché questo si scrive nelle loro pubblicazioni, che Hitler e i vertici del Terzo Reich non erano al corrente dell'Olocausto, della Shoah, questi si stanno prendendo per il naso, no? Questa è la tesi ufficiale, perché quando un militante di Forza Nuova, un personaggio che dirige a Roma la sezione di Forza Nuova di due quartieri, Aurelio Boccea, ha messo un video su YouTube per dire che io sono un falsario, un mentitore, un infame, rischiando poi di scatenare delle brutte situazioni, perché quelli ti aspettano sotto casa a Roma, no? E quando io poi ho allacciato un rapporto con questo personaggio per dirgli guarda che tu ti stai assumendo una brutta responsabilità, poi lui mi ha mandato una lettera, un'email, per spiegarmi chi sono loro, no? Fare una specie di autopresentazione. E questo leader di Forza Nuova, quadro di Forza Nuova, mi diceva soprattutto noi non crediamo che Hitler e i vertici del Terzo Reich fossero al corrente dell'Olocausto. Sì, ci sarà stato qualche massacro, c'è stato qualche massacro, ma loro non ne sapevano niente. Ecco, questa è la verità che loro smerciano, no? Allora io con questi ragazzi dico, ma scusa, ma ti pare logico? Cioè in una situazione così verticistica di potere, ti pare logico che loro non sapessero che fosse anche un milione di persone, no? Venivano sterminate. Ecco. Allora questi ragazzi non solo non hanno avuto un minimo di conoscenza della storia dalla scuola, ma non hanno neanche imparato a ragionare spesso, no? Quindi ragazzi ignoranti. Poi ragazzi che hanno paura, paura della globalizzazione, paura delle conseguenze della globalizzazione, cioè sono ragazzi che magari fanno gli idraulici, arriva l'idraulico che lo fa a metà prezzo, no? C'hanno la fabbrichetta, arrivano i rubinetti che costano un decimo. Quindi per loro ciò che viene da fuori, no? Fa paura. Se avessero gli strumenti culturali, surferebbero l'onda del cambiamento, saprebbero anche trarre energia da quest'onda. Invece hanno paura. E in Italia ormai, come nel resto d'Europa, esiste un'industria della paura. Chi sono gli azionisti di questa industria della paura? Forza Nuova, Fiamma Tricolore, la destra estrema da una parte e la Lega dall'altra. Non a caso io ho fatto un altro film che si chiama Camicie Verdi, che racconta proprio la Lega. Allora, queste due forze apparentemente sono diverse. In realtà, in questo sfruttare la paura, no? Loro lavorano insieme, cioè sono azionisti di questa industria. E la cosa la vedete in alcune realtà italiane, per esempio Verona, lui mi incitava a fare un film su Verona. Ecco, Verona, dove quel povero ragazzo è stato ammazzato 1° maggio dell'anno scorso soltanto perché aveva la coda di cavallo, no? Quei ragazzi che l'hanno ammazzato per strada, un gruppo di cinque, no? Loro nella loro mentalità, loro facevano una specie di ronda, cioè tenere Piazza delle Erbe, cioè il cuore di Verona, che è una delle piazze più belle d'Italia, tenerla pulita, quindi niente extracomunitari, niente fricchettoni, no? Prima fermano un punk, questo riesce a scappare, poi fermano il ragazzo con la coda di cavallo. Il ragazzo risponde, lo massacrano di botte, muore. Di questi cinque, due erano legati a Forza Nuova. No? Quindi un clima leghista in cui il sindaco Tosi, quando c'è da fornire alla commissione di studi sulla resistenza un membro del comune, chi manda? Chi mette in questa commissione? Andrea Miglioranzi, cantante di Nazi Rock, no? Condannato per incitamento all'odio razziale a 5 mesi. Uno che fa delle canzoni col gruppo Gesta Bellica che tessono le lodi di Priebke, di questa gente qua, no? Lui chi mettere nella commissione di studi sulla resistenza se non un filo nazista? Lega, Forza Nuova, Fiamma Tricolore, quanti personaggi troviamo lì? Andrea Lomastro, quello che andava allo stadio con un negro impiccato, no? Manichino d'un negro, Cappio. Andrea Lomastro allo stadio così. Questo qui stava con la fiamma tricolore, no? Lomastro stava con la fiamma tricolore. A un certo punto passa la Lega e Tosi, il sindaco, presenta, ecco, adesso Lomastro è uno dei nostri, no? Quindi vedete che in quelle realtà, non a caso il Veneto Fronte Skinheads nasce proprio in quel triangolo lì, Treviso, se vedete il film Camicie Verdi, Gentilini, il sindaco di Treviso, fa dei discorsi con voce stentoria davanti a un enorme poster di un bianco ariano che spezza le catene, che sembra proprio la nascita del Terzo Reich, alla matriciana, a modo nostro, ma è allucinante. Ecco, lì queste realtà si fondono, no? Si fondono. Ma il modo d'agire poi è lo stesso, perché qui siamo a Bologna. Allora, nel film Nazi Rock, vedete Gigi del Legittima Offesa. Perché è interessante, apro una parentesi, Gigi Delegittima Offesa, perché quando io gli dico, ma voi siete questo gruppo di Nazi Rock, dice no, io Nazi Rock non mi piace Nazi Rock, perché che rock fate? Come siete chiamati? Ma noi tutto e più facciamo un rock nazionalsocialista. Dico, ma guarda che nazionalsocialismo e nazismo è la stessa cosa, lo sa? Ah sì, però, cioè loro fanno cose ispirate a quel tipo di ideologia, cantano cose ispirate a quel tipo di ideologia, però non gli piace essere chiamati nazisti, no? Quindi c'è questa tendenza a non assumersi la responsabilità di quello che sono e di quello che fanno. Però chiudo la parentesi, Gigi Delegittima Offesa, che fra l'altro mi ha fatto causa, così come mi ha fatto causa Roberto Fiore di Forza Nuova per diffamazione, no? Ecco, Gigi è legittima offesa. 2 mesi fa, qui a Bologna, voi lo dovreste saperlo perché siete a Bologna, ha praticamente fatto la stessa cosa che è successa a Verona, cioè loro erano in quattro, due erano della band legittima offesa, hanno fermato un ragazzo perché c'aveva dei bongo, i capelli lunghi, insomma c'aveva un aspetto di sinistra, e l'hanno massacrato. Questo ragazzo, dato all'ospedale, probabilmente perderà un occhio, e Gigi De legittima offesa, così come quello del gruppo di Verona che ha ammazzato il ragazzo con la coda di cavallo, quello era stato candidato 2 anni prima per Forza Nuova. Gigi De legittima offesa 2 volte è stato candidato per Forza Nuova, sia alle elezioni politiche sia a quelle locali e regionali. Quindi vediamo questi personaggi che fanno musica, fanno politica e fanno pestaggi organizzati e aggressioni organizzate. Ecco, questo è quel mondo. Per concludere, una delle caratteristiche, come vi accennavo prima, che più mi ha colpito in questi giovani della nuova destra, un mondo molto variegato, perché poi potremmo, adesso non mi voglio dilungare molto, voglio lasciare, per esempio a Roma c'è Casa Pound, che è un'altra realtà, che anche quella nasce dal rock, no? 00 Alpha, no? Anche lui è un cantante, Iannone, cantante nazi rock, che adesso ha fatto una destra estrema di tipo sociale, occupazioni delle case, eccetera, che è diventata ormai una realtà a livello nazionale, no? Perché si sono messi a fare quello che dovrebbe fare la sinistra, cioè occuparsi della gente che non ha le case, no? Poi naturalmente loro ti fanno firmare per l'occupazione delle case e contemporaneamente ti fanno firmare per Ciavardini innocente, no? Quello della strage di Bologna, che per loro invece è un idolo, tant'è vero che nel film Nazi Rock lo vedete intervistato e accolto come un idolo a uno dei loro raduni. Ecco, loro spesso fingono, o forse a volte sono anche sinceri, non capiscono, non si rendono conto di quello che stanno facendo. Per esempio, nel film Nazi Rock c'è un cantante, quello degli Hobbit, e questo mi ha mandato decine e centinaia di mail per dirmi: ma tu ci sputtani con questo film, noi non siamo così. Tu, per esempio, siccome lui a un certo punto canta nel film Frana, la curva Frana contro la polizia italiana, e se deve essere violenza sia, ma che sia contro la polizia, c'è cioè un inno all'odio, e io faccio vedere poi nel montaggio che 2 mesi dopo è successo l'omicidio di Raciti, del poliziotto lì. Io cosa c'entriamo? E io gli devo dire: ma scusa, nel momento in cui tu canti questa canzone con quell'odio, ti devi assumere la responsabilità di quello che succede. Una volta ho fatto una proiezione a Roma in cui sono venuti anche ragazzi di destra: ma cosa c'entriamo noi con la Shoah, eccetera? Ragazzi, guardate tutti i simboli di Forza Nuova, lui ve lo può spiegare molto meglio di me, fanno tutti riferimento al nazismo. Quindi se voi vi muovete in quell'ambito, sostenete questa forza politica, vi dovete assumere la responsabilità morale di quelle che sono le radici storiche di questa, no? Quindi molti lo fanno da una parte per ignoranza, dall'altra non so, forse perché siamo qui in Italia, tutti c'hanno la mamma, nessuno è mai colpevole di niente, no? Nessuno si vuole assumere la responsabilità di quello che è. Ti fanno quasi nostalgia, ti fanno quasi più simpatia questi che dicono in America: io sono del Ku Klux Klan, o dicono: io sono nazista. Beh, sei quella cosa lì, no? Qui lo sono, ma non vogliono ammettere di esserlo, no? Quindi questa è una caratteristica di questi elementi che mi ha sconcertato, diciamo, che mi ha molto colpito. Da una parte l'inconsapevolezza, dall'altra poi, ripeto, alcuni sono anche ragazzi che hanno semplicemente paura. Nel film vedete una ragazzina che dice: ma io vorrei più giustizia, vorrei che i politici si occupassero di noi. Ma come sei finita Forza Nuova? Ma allo stadio, un gruppo, cioè semplicemente dei giovani che cercano un'appartenenza e la trovano allo stadio, perché questi della destra estrema sono molto disinvolti, usano tutti gli strumenti, si appropriano delle culture, si sono appropriati della cultura del rock skin, che non era necessariamente di destra, no? L'hanno fatta diventare di destra. Si sono occupati della curva allo stadio, che non era necessariamente di destra, una volta era 50-50, adesso è solo destra. Quindi loro sanno come fare proselitismo, sanno come muoversi e tirano dentro della gente, che poi in parte è complice e in parte inconsapevole. Certamente consapevoli e responsabili, bruttissima gente, molto pericolosa, i loro capi. Loro sanno benissimo qual è la valenza dei simboli che usano, conoscono benissimo la storia e strumentalizzano in molti casi questi giovani. A loro volta, loro strumentalizzano questi giovani e a loro volta vengono usati da quel potere che sta sopra di loro e che è molto più pericoloso, secondo me, perché, tornando alla storia che vi ho raccontato all'inizio, la fotografia dello sdoganamento, perché in quel momento il 2 dicembre 2006 Berlusconi tira dentro questi qua, no? La fiamma tricolore, la Mussolini e tutti. Perché? Perché alle elezioni precedenti aveva perso per 25.000 voti, no? Quindi non voleva perdersi neanche un voto, andava a raschiare il fondo della pentola, no? Questi sono stati al gioco e Roberto Fiore, che se avete visto il film, ai suoi meeting lancia tutti questi slogan contro la globalizzazione, contro il sionismo, contro gli Stati Uniti e via di seguito, dopo le elezioni è stato eletto deputato al Parlamento Europeo, quindi ci rappresenta al Parlamento Europeo. E un mio collega del Corriere della Sera che lo intervistava poco prima diceva: beh, certo, però se Berlusconi vince io mi alleo con lui. Quindi vedete qual è la catena delle strumentalizzazioni. Questi capi in cattiva fede usano anche gente ignorante e a volte perfino in buona fede. A loro volta poi vengono usati da chi sta sopra di loro. È un gioco sporco e chi ne fa e chi paga spesso in questi casi sono dei ragazzi che vanno anche a fare azioni pericolose, come quella ragazzina che aveva occhi non cattivi, che vedete nel film, e che rischia di finire molto male. Va bene, io per adesso chiuso, poi se volete farmi delle domande dopo.
Niente, una domanda lampo proprio.